storico, no? Dal punto di vista dell'energia mondiale siamo al 2,3%. Io non definirei questo 2,3% una cosa così essenziale. Anche perché con 433 reattori uno dice benissimo, ma allora se noi volessimo farne una quantità sensata di uranio, cioè di energia, scusate, con il nucleare, che ne so, facciamo tutta l'energia elettrica con il nucleare, quindi sostanzialmente passiamo dal 13% al 100%, diciamo per 10 volte, ok? Arriviamo al 20% quindi di energia normale. Vuol dire che noi dovremmo fare 4.300 reattori. Vabbè, uno dice, fanno. Dopodiché, con cosa vanno questi reattori? E qui comincia una grossa bagarre, perché si cominciano a mescolare molti piani, si parla di fusione. Il nucleare improvvisamente è diventato nei dibattiti, o che ho sentito o a cui ho partecipato, è diventato fusione, trasmutazione del torio, reattori al torio, un sacco di roba. Un sacco di roba su cui c'è della ricerca, ma su cui non c'è niente di funzionante, della ricerca che non ha nessuna previsione. Cioè noi ci guarda, il prototipo ce l'ho, fammici lavorare un attimo, no, fra 10 minuti mi funziona e te lo do in mano. Non è così, si parla di 40 anni, 50 anni di ricerca. Mentre la scelta tu la devi fare adesso, quindi lasciamo stare tutto quello che non esiste e che forse non esisterà mai, lasciamolo stare. La ricerca è una cosa. Vediamo quello che esiste, che sono i reattori di seconda generazione a fissione nucleare a base di uranio. Questa è la tecnologia che esiste oggi. Quindi noi dovremmo utilizzare l'uranio che c'è per aumentare lo share di energia che facciamo, altrimenti quei 10 miliardi no, di gente dicono come fai a dargli l'energia, come fai a dargli. Allora la domanda razionale da farsi, se non deve fare una scelta di questo tipo, è sì, ma quanto mi dura l'uranio? Perché se uno dicesse, guarda, facendo il 100% dell'energia del mondo ti durerebbe 1 milione di anni, lui dice, vabbè però, no? Ci sono tutte le altre considerazioni, ma almeno questo sarebbe razionale. E invece non è così. Chi ce lo dice? Ce lo dice la IEA e la UNA, che fanno questa cosa che si chiama Red Book, che è un report di delle riserve di uranio conosciute che ci sono nel mondo. E lo fanno loro, che lo vendono e ci fanno centrali nucleari, no? Quindi di nuovo, più favorevole di così al nucleare, non saprei che cosa trovare. Allora, il uranio è diviso in 4 categorie. Reasonably assured resources, cioè, come dire, io adesso vedo voi, dico, quanta gente c'è a Bergamo? 50 persone, no? Dal mio punto di vista, quello che c'è a Bergamo sono 50 persone. Poi ci sono le inferred resources, cioè quelli, dico, ma i geologi dicono, guarda che ragionevolmente da come è fatta la vena posso aspettarmi che ce ne siano delle altre. Siccome mio amico Andrea mi giura che a Bergamo ce ne siano di più, posso pensare che possano essere 5.000, non so, 500, 5.000, non so, dico per dire, no? E quindi questo è il senso, diciamo, delle inferred resources. Poi ci sono le risorse non scoperte, cioè completamente pronosticate o speculative. Cioè, nessuno ha una minima idea di dove stia, però vengono messe in computo in un modo che non è chiaro sul perché, ma questo per dirvi, messe in maniera un po' più pittorica. Allora, questo è il totale dell'uranio, queste sono quelle che si sanno, cioè quelle che tocchi con mano, ok? Tutta questa fetta qua, queste sono quelle che ragionevolmente i geologi suppongono che ci siano e queste sono quelle inventate, Allora, i diversi colori sono diverse fasce di prezzo. Queste qui sono 40 dollari al chilo per avere un chilo di uranio, poi vi spiego velocemente cosa vuol dire. Queste tra i 40 e gli 80, 80 a 130, 130 a 260. Poi di nuovo per le inferred 40, 40, 80, bla bla bla. Okay? Quindi come vedete, quella a 40 dollari al chilo, che è quello che stiamo usando adesso, non è così tanto. Poi si va già al doppio, no? Poi si va a 4 volte tanto, ma fino a 5-6 volte tanto, ecco perché prima vi dicevo, senza un incentivo, un prezzo garantito al kilowattora, io non investo nell'uranio, no? Perché quando non andate a vendere questo uranio qua, quanto poi mi costa fare un kilowattora di energia? Allora, chi fa l'uranio? Allora, sì, scusatemi, no? La domanda è sì, ma allora quanto ce n'è? Poi c'è 4 milioni di tonnellate, no? Pare tanta roba, 4 milioni di tonnellate di quello che io so che effettivamente c'è. Però noi all'anno ne usiamo 68.000 di tonnellate, per i 433 reattori, noi usiamo 68.000 tonnellate di uranio. Okay? Quindi loro stessi dicono, ragionevolmente, possiamo aspettarci una forbice di utilizzo, anche perché non arriverai mai a togliere l'ultimo grammo di uranio, capito? Cioè una cosa è dire ce n'è 4 milioni di tonnellate, una cosa è arrivare a prendere l'ultimo grammo. Ragionevolmente la forbice di utilizzo che loro stessi stimano è dai 40 agli 80 anni, per fare il 2,3% dell'energia però. Se noi volessimo fare il 20%, supponendo di costruire questa notte tutte le 4.000 centrali che ci servono, e che come avete visto non sono riusciti a costruire prima, sono fermate 433, dai 40 agli 80, che sarebbe diviso 10, fa dai 4 agli 8. Perché è aritmetica, per questo dice sono conti, non serve essere esperti, cioè essere fisici. Sono i conti che chiunque fa quando fa la spesa, dai 4 agli 8 anni, per fare il 20% dell'energia. Cioè tutta l'energia elettrica adesso. Dopodiché voi andate a vedere invece altre stime, l'energia Outlook, che dice no, ma l'energia crescerà del 2%. No? Che vuol dire che in 35 anni raddoppia la quantità di energia che tu consumi. Quindi vuol dire che nel periodo in cui facendo il 2% di energia con nucleare tu stai raddoppiando, no? Supponendo di raddoppiare contemporaneamente anche il nucleare, tu arrivi alla fine che nel frattempo in realtà hai consumato il doppio di tutto quanto, perché la crescita esponenziale è questa bellissima proprietà, che mentre io cresco, raddoppiando la mia quantità, se io cresco del 2% una cosa, in 35 anni la raddoppio, ok? Supponendo che magari il mio stipendio aumentasse del 2% all'anno, io fra 35 anni guadagnerei il doppio. Ma in questi 35 anni, sommando tutto quanto, avrei preso il doppio dei 35 anni precedenti. Okay? Questo è anche vero anche per l'uranio. Quindi loro, questo è un altro trucco che viene utilizzato. Cioè da una parte io dico, guarda, ce ne avrai per tanto tempo perché prendo le riserve e le divido per il tasso di utilizzo di adesso. Dall'altra parte dico, guarda che poi dobbiamo crescere, perché la crescita è importante, eccetera, eccetera, con una crescita esponenziale. Questo fa sì che in realtà io utilizzo la risorsa in maniera molto più intensiva che non mantenendo un tasso costante di utilizzo a quello che ho oggi. E quindi diminuisce di molto anche il tempo, in realtà, che io la potrei utilizzare. Quindi sono invece che 40 possono diventare tranquillamente 20, 30. Quindi il risultato netto è che nel 2030, quando noi in teoria potremmo mettere in funzione le nostre centrali nucleari, non ci serve più l'aria, no? Ecco, sostanzialmente. Oppure sarebbe diventato molto molto scarso. Chi ce lo dà l'uranio? L'uranio ce lo dà l'Australia per il 31%, il Kazakistan per il 17%, la Russia 9%, il Canada 9%, gli Stati Uniti 4%, ok? Quindi anche un argomento del tipo ma dobbiamo fare nucleare per renderci indipendenti dai pazzi come Gheddafi, ti rende dipendente dai pazzi come Kazakistan o Putin, insomma. Certo, l'Australia sembra più ragionevole in questo momento di Gheddafi, no? Però, come potete facilmente immaginarvi, non è che dove c'è il petrolio ci sono o tiranni o guerre o pazzi a caso, evidentemente. Nel momento in cui l'uranio dovesse veramente diventare una serra strategica, evidentemente anche la geopolitica dell'uranio diventerebbe un po' più peculiare, no? Diciamo. Comunque, come vedete, in Europa non c'è nessun cerchietto rosso, perché l'unico paese europeo ad avere uranio in quantità apprezzabile è la Danimarca, che ne hanno 20.000 tonnellate. Ma come vi ho detto, ne usiamo 68.000 all'anno dal punto di vista globale, quindi non è una riserva, insomma, è uno scherzo. Quindi non ce n'è, in Europa non ce n'è, nella macchia mediterranea non ci sono cespugli di uranio. Ora, quindi abbiamo, questo è un grafico, una proiezione fatta sempre dalla IEA. Questa in arancione c'è la produzione di uranio e da qua in poi è la proiezione della produzione di uranio e questa linea nera è la domanda di uranio. Allora, questo picco qua è la produzione di bombe nucleari, questo picco qua è quando c'era quella crescita, no, che avevo fatto vedere dei centrali nucleari che si scavavano per farsi un po' di deposito. Oggi siamo qua, abbiamo un gap di 20.000 tonnellate all'anno di uranio che stiamo colmando andandoci a prendere queste riserve qui, che fra 5 anni saranno finite. Dopodiché andiamo su queste curve qui, va bene? Queste sono le reasonable reserve resources. In realtà questo grafico è fatto con i dati del 2006, con i dati del 2010 questa curva arancione andrebbe qua e da qua in poi ci sarebbero quelle più care, va bene? Quindi già, come vedete, 2010 qui, 2020, 2030, siamo già, questo sarebbe lo scenario in cui ci serve tanto uranio quanto oggi, uno scenario di crescita che viene dato come scenario di riferimento e un secondo scenario di crescita ancora maggiore del nucleare. Ma nessuno spiega, cioè questo è un grafico loro, cioè nessuno spiega come sia possibile questa roba qua. Poi ti dicono non devi fare delle scelte irrazionali. Vabbè. Ora, c'è un altro fatto di cui tener conto. E ne avvio a chiudere. L'uranio, come dice, è un elemento molto abbondante sulla costa terrestre, in realtà. Il problema è che appunto non lo trovi in cespuglietti, lo trovi disciolto in ossidi di uranio nelle rocce. Questo si vede che tu devi, come il carbone o l'oro, insomma, cioè, o il ferro, no? Tu devi fare una miniera, scavarlo, lavorarlo, eccetera. Il problema è la ricchezza di uranio in una tonnellata di roccia. Oggi noi stiamo utilizzando l'uranio che è all'incirca allo 0,1%, vuol dire, cioè, quindi l'1 per 1000, vuol dire che devi scavare 1000 tonnellate di roccia per avere una di uranio. Okay? Quindi per le 160 tonnellate di uranio che servono per un anno circa di centrale nucleare, devi scavare 160.000 tonnellate di roccia. Questo richiede energia, evidentemente, e produce CO2, evidentemente. Tanto è vero che se questo è, diciamo, l'output energetico di una centrale nucleare, cioè quello che butta fuori l'energia, e se noi togliamo l'energia che spendiamo per avere il combustibile, perché devo scavarlo, poi metterlo in una catena di lavorazione, lavorarlo per togliere gli ossidi di uranio dalla roccia e da tutto il resto, arrivare ad avere uranio, che a questo punto è uranio 238, come diceva Alfonso. Ma a noi serve uranio 235. Perché quello fissio nel durante 238 non ha le stesse proprietà, ha la simpatica proprietà di diventare facilmente plutonio 239 dentro a tutti i processi neutronici di centrale nucleare. Ma noi serve durante 235, che è lo 0,7% di tutto quanto. Quindi lo devo arricchire, ed ecco quello che diceva Alfonso, no? Arricchire vuol dire che lo devo portare dallo 0,7 al 3-4%, dipende un po' dal tipo di tecnologia nucleare che sto utilizzando. Per le bombe è il 95%. Perché serve arricchirlo? Lo dico in maniera pittorica, ma così almeno capite. Insomma, supponete che ognuno di voi ha delle palline tipo da ping pong, insomma, quello che volete. Siete bendati e cominciate a tirarle in direzioni casuali. Quante di queste palline colpiranno qualcun altro che è in questa stanza? Così come siete abbastanza fitti, quasi sicuramente molte delle palline che tirate colpiranno qualcuno. Se però foste in due, tipo uno qua e uno là, no? Praticamente nessuna delle palline che tirate andrebbe a colpire quell'altro. Ora, le palline sono i neutroni. L'uranio 235, per fare fissione, bisogna essere colpito da un neutrone, no? Quindi, quanto più fitto è l'uranio 235, tanto più sono sicuro che alcuni di questi neutroni andranno a colpirlo e quindi farà fissione e quindi farà energia. Me ne serve tantissimo, quindi il 95% per fare un'esplosione atomica, me ne serve un 3% per fare una roba sostenibile, per fare energia. Questa roba qua, man mano che io decresco con la concentrazione di uranio, vuol dire che utilizzo molta più energia per avere uranio e quindi man mano il netto di energia della mia centrale nucleare va a zero, cioè spendo più energia di quella che ottengo. Fra non molto, perché la maggior parte di quell'uranio lì, di quelle 4 milioni, 6 milioni di tonnellate, tra quello che so e quello che immagino, sta qua, mentre noi adesso stiamo scavando qua. Quindi, ok, non solo non ce n'è abbastanza per fare una quantità ragionevole di energia, ma addirittura comincia a diventare critico perché spendo quasi più energia per averlo che non quella che ottengo quando poi vado a utilizzare.
Le proiezioni di aumento dei costi tengono conto di questo oppure no?
Quali proiezioni di aumento?
Proiezioni di aumento dei costi che ci ho fatto vedere prima.
Non è una
grafica torta, questi per esempio.
No, e sì, questo qui sì, ma no, tengono conto del fatto che tu devi scavare di più, certo. Devi spendere, però questi sono in dollari, questo invece è un ragionamento sull'energia che tu ottieni, è una cosa diversa. Ora, andando avanti a chiudere, oltretutto noi abbiamo una popolazione molto vecchia di centrali nucleari, perché quindi la metà delle centrali nucleari ha più di 15 anni, perché avete visto, no? Il grafico, ricordate, quello per inizio costruzione è molto spostato indietro negli anni 70, negli anni 80. Quindi la metà ha più di 15 anni e l'85% ha più di 25 anni, okay? Quindi bisognerebbe ricostruire tutto. Se noi volessimo mantenere costante la capacità elettrica con il nucleare, dovremmo costruirne, mettere in rete ogni anno tante quante sono le barrette verdi. Queste sono quelle esistenti, già siamo indietro di queste qui, in teoria, per mantenere costante la capacità nucleare. Se noi volessimo crescere, dovremmo metterne in più qualcosa tipo 15-20 all'anno, una cosa del genere. Chi lo sta facendo nucleare? Allora, la Cina già la metà, perché ha già annunciato che 10 di queste non le fa più. Doveva fare 60 gigawatt per il 2030, ha annunciato che ne fa 40 gigawatt, nel frattempo ha già 120 gigawatt di eolico, ad esempio, la Cina. Okay? E 17 di queste centrali nucleari qua, quindi togliendo in realtà le 10 cinesi, sono dichiarate in costruzione da più di 20 anni. No? E un'altra decina non ha una data di rilascio, insomma, di fine dei lavori, tipo il vuoto, non si sa. Quindi dire che c'è un revamping del nucleare della mondiale è come minimo un po' esagerato, no? Diciamo così. E comunque se date un'occhiata a chi le sta facendo e vedete che c'è una simpatica anticorrelazione tra la democrazia e la costruzione di centrali nucleari. Ora, questo è tanto per dire che il nucleare non è vero che non fa CO2, quindi non è neanche pulito. Cioè, l'oggetto centrale nucleare in sé è abbastanza che non emette CO2, insomma. Ma il ciclo del nucleare è come se emette CO2. E oltretutto qui dentro non ci stanno i costi in CO2 o in energia e neanche in dollari della gestione delle scorie. E su questo andiamo a chiudere. Il problema, i generatori di quarta generazione non esistono. Come avete visto, nel 72 già si prevedevano per il 2000, quindi come minimo dal 72 che si fa ricerca su questo, non esistono ancora oggi, anzi chi qualche testa dice ma nel 2040 ce li avremo, d'accordo, molto probabilmente. Però in questo momento qua non ce n'è neanche uno al mondo, ci sono solo stati 3 tentativi, in Giappone, in Russia e in Francia. Il Super Phoenix, che forse avete sentito nominare, non è neanche mai cominciato a lavorare. 2 di questi in Giappone e in Francia sono chiusi, abbandonati. Quello in Russia ha una storia fatta di un sacco di problemi. Comunque nessuno di questi ha mai neanche cominciato quel ciclo, no, di autofertilizzazione del combustibile per il ciclo successivo, eccetera, eccetera. Il piano italiano per il nucleare prevederebbe la costruzione di EPR, che sarebbero i generatori di terza generazione, perché non esiste neanche uno al mondo. Tutti quelli che esistono in funzione al mondo sono generatori di seconda generazione. I generatori di terza generazione sono identici a quelli di seconda generazione, con l'accumulazione di tutte le pezze di sicurezza che sono state accumulate negli anni, con tutti gli incidenti che diceva prima Alfonso. Ma non esiste neanche uno in funzione al mondo. Questi in Europa, le centrali nucleari esistenti, questi sono, il colore è indicativo del numero dei milioni di persone che stanno entro 70 km dalla centrale nucleare. Arancione vuol dire dei 2,5 milioni, puoi degradare dei 2,5, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché sono dei pazzi terroristi, come vedete la maggior parte delle centrali c'è parecchi milioni di persone entro 70 km. Questo perché in realtà le centrali nucleari hanno bisogno di acqua, di molta acqua, esattamente come gli esseri umani, e quindi tende a farle sostanzialmente negli stessi posti, no? Ad esempio. Per finire, sulla questione delle scorie, vi lascio questo che è un esempio di utilizzo, poi ve lo spiego, di numeri. Le scorie nucleari sono un mix chimico molto complesso. Il combustibile esausto, ciò che viene fuori da una centrale nucleare, è un mix estremamente complesso, fatto di sostanze che secondo l'OMS sono altamente letali e pericolose per almeno 1 milione di anni. Le più pericolosissime decadono in pochi giorni, in poche decine di anni, e infatti vengono tenute in quelle famose piscine con i Fukushima, no? Cioè, forse si fa una piscina a centrale nucleare, perché è questo combustibile estremamente caldo per decine di anni. Perché la reattività non è che la fermi quando tu togli il combustibile, cioè, no? Quella roba lì continua a decadere, ad avere processi di decadimento nucleare e quindi a produrre energia che è calore. Quindi lo devi tenere in una grande quantità d'acqua ed è l'unico modo in questo momento qua in cui si riesce a smaltire questo calore in eccesso. Però comunque rimangono radioattive ad un livello sufficiente ad essere classificate come estremamente pericolose per centinaia di migliaia di anni. Ora, il problema è che questa roba qua non si sa come trattarla. c'è della ricerca in atto, ci sono dei processi di confinamento, quelli che prima diceva la vitrificazione, eccetera, eccetera. Ma no, questi processi qua non sono un trattamento finale di quelle storie che le rendono inoffensive, le rendono in una forma geometrica, diciamo così, stabile, d'accordo? Le incapsulano, ma non sono una risoluzione della pericolosità della cosa in sé. E non esiste un solo deposito funzionante, nel senso ritenuto sicuro, per scorie di terzo livello, che sono queste qua, quelle più pericolose. Yucca Mountain negli Stati Uniti è stato abbandonato dopo essere costato circa 60 miliardi di dollari, era una conformazione salina, una specie di miniera di sale, insomma. Ma hanno scoperto che aveva grossissime infiltrazioni d'acqua, alcune delle miniere di sale ce le hanno, insomma, comunque non esiste una sola nuova, ce ne sono alcune che stanno tentando di costruire, anche in alcuni paesi europei, in Francia, in Finlandia ad esempio, ma non ce n'è una che in questo momento qua possa essere, o la previsione che no, questa dice fra un anno è pronta, fra 10 anni è pronta, no, c'è della ricerca in atto. Il problema però anche è che questa roba qua dura appunto 100.000, 200.000, un milione di anni, che vuol dire 100.000 volte più della storia intera delle civiltà umane, diciamo 10.000 anni, no? Dall'età dell'ultima glaciazione in poi. Tanto che un problema ridicolo, e su questo chiudo veramente, è che non sappiamo neanche come scriverci fuori, non aprite questa porta. Cioè, pare un'assurdità, ma noi dobbiamo andare un messaggio di questo tipo per 100.000 o un milione di anni. Okay? Non aprite questa porta, voi lo sapete leggere in Maya o in Sumero, no? Cioè, io no, ovviamente. Ora, succede di tutto, chiaramente, in una milionata di anni. Allora, per fare una manciata di energia, perché parliamo di una manciata di energia, un pugnetto di energia, per un pugnetto di anni, stiamo andando a produrre 1 milione di tonnellate di scorie nucleari che dovranno essere dislocate in migliaia di posti del mondo. E guardate che la IEA sul suo sito ha un record di 1.080 casi di sottrazione indebita di scorie nucleari. Nel 1996, quando gli Stati Uniti fecero il 50° anno di nucleare, scoprirono degli ammanchi spaventosi. 765 kg di plutonio mancavano da Los Alamos, cioè non da casaccia, capito? 765 kg di plutonio che bastano per un centinaio almeno di bombe nucleari mancavano dal deposito di Los Alamos. Un microgrammo di plutonio è una dose chimicamente letale per un uomo. Infatti 765 kg per un milione, perché un microgrammo è un milionesimo di grammo, fa 765 chili, cioè 765 miliardi di dose letali solo dalle poste di Los Alamos, d'accordo? Perché poi questa è la realtà ed è un record che continua a aumentare. Io ho avuto un dibattito con Tunitz, che è il direttore della scuola di sicurezza nucleare del CTP, va bene? E dice: ma no, ma lo stiamo gestendo, ma come lo stiamo gestendo? Se sta aumentando non lo stai gestendo, lo stai prendendo nota, capito? È una cosa diversa. Oltretutto non credo che ogni volta che qualcuno ruba ti chiama per dire prendi nota, quindi quella roba lì è già un sottoinsieme di quello che è successo, capito? Perché poi questa è la realtà. Allora, per fare un pugnetto di energia per un pugnetto di anni, lasciando stare tutte le robe sulla democrazia, eccetera, eccetera, tu vai a scatenare una realtà di questo tipo qua, a gettare un'ombra per migliaia e migliaia di generazioni future, no? Con quale diritto? Ma per che cosa? Per fare che? E poi fra 20 anni, fra 10 anni, quando è finito l'uranio, che cosa facciamo? No? Cioè, queste sono le domande giuste a cui appena c'è una risposta giusta, perché tendenzialmente bisogna dare risposte più o meno giuste per le domande sbagliate, insomma.